Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cari fratelli nell'Episcopato, con grande fiducia e speranza metto nelle vostre mani di pastori il testo di una nuova lettera apostolica, motu proprio data, sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, di molteplici consultazioni e di preghiera. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 7 luglio 2007. Vincenzo Protoro è in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Con le parole che avete appena ascoltato si apre la lettera firmata oggi da Papa Benedetto XVI che accompagna l'odierno motu proprio, da lui pubblicato di propria iniziativa, come dice appunto la formula latina che definisce questi atti, per stabilire nuove regole sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma compiuta nel 1970. Il Papa ha stabilito oggi che a determinate condizioni dal prossimo 14 settembre la liturgia romana e dunque anche la celebrazione della Santa Messa potrà avere due forme, quella ordinaria che segue la riforma voluta da Paolo VI 5 anni dopo la chiusura del Concilio Vaticano II e una seconda forma straordinaria, celebrata secondo i libri liturgici editati da Giovanni XXIII nel 1962 e dunque in lingua latina. Si tratta di un documento atteso e preceduto da un ampio dibattito, spesso degenerato in polemica, a cui il Papa fa riferimento nella lettera indirizzata ai Vescovi che accompagna il motu proprio, una sorta di motivazione delle disposizioni. Il Papa ricorda che notizie e giudizi fatti senza sufficiente informazione hanno creato non poca confusione. Nella lettera Benedetto XVI chiarisce che la prima finalità di questo suo gesto è la riconciliazione nel seno della Chiesa, permettendo perciò l'uso della liturgia anteriore a chi lo desidera senza imporla ad alcuno. Nel testo il Papa ricorda a questo proposito con rammarico la finora non riuscita riconciliazione con la fraternità di San Pio X. Affronta poi, destituendoli di fondamento, i due timori che si opponevano più direttamente a questo annunciato documento, quello che venga intaccata l'autorità del Concilio Vaticano II e che la più ampia possibilità dell'uso del rito antico possa portare a disordini o addirittura spaccature nelle comunità parrocchiali. Non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra edizione del Missale Romanum, spiega il Papa. Nella storia della liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ma su questo importante documento del Papa sentiamo la nota del direttore della sala stampa della Santa Sede, il nostro direttore generale, padre Federico Lombardi.
Benedetto XVI non intende compiere alcuna rivoluzione rispetto all'odierno uso liturgico rinnovato dal Concilio, che continuerà ad essere seguito dalla stragrande maggioranza dei fedeli. Non impone alcun ritorno indietro, non vuole nessun indebolimento dell'autorità del Concilio né dell'autorità e della responsabilità dei Vescovi. Il Papa intende semplicemente offrire a chi ne sente un motivato e profondo desiderio una più facile possibilità di celebrare la liturgia secondo la forma del rito romano precedentemente in uso, di farlo serenamente, sentendosi benevolmente accolto e inserito nella grande comunità cattolica. Se nonostante le obiezioni il Papa ha preso questa decisione, dopo lunga riflessione, consultazione e preghiera, come dice egli stesso, in favore di un numero relativamente piccolo di persone, ha certamente dei motivi degni di essere ben compresi. Benedetto XVI ha una visione teologica e spirituale molto profonda della liturgia e quindi un senso di grandissimo rispetto per quanto viene celebrato, la morte e la risurrezione di Gesù. L'Eucaristia è il luogo più alto dell'incontro fra Dio e l'uomo. Il Papa ritiene quindi suo compito e dovere aiutare tutti i fedeli a vivere questo incontro nel modo più degno e consapevole, sia che ciò avvenga con la forma del rito romano rinnovato, sia che, per motivi di formazione, cultura o esperienza personale, per alcuni ciò avvenga più facilmente con la forma più antica del rito. In ogni caso, il Papa si augura che la coesistenza delle due forme del rito porti ambedue a non a contrapporsi e ad escludersi, ma ad arricchirsi a vicenda, da una parte con un maggior spessore della sacralità della celebrazione, dall'altra con una più ampia varietà ed espressività di elementi. Anche per chi non prevede in alcun modo di cambiare il proprio uso liturgico rispetto all'attuale, c'è dunque un importante messaggio. La liturgia va celebrata con cura e rispetto, proprio perché attraverso di essa si comunica con il mistero di Dio. Se manca questo rispetto, non è solo il singolo, ma la Chiesa intera a soffrirne, perché gli abusi sono sempre seme di divisione. C'è chi teme che la coesistenza delle due forme del rito possa essere causa di divisione. Il Papa dice di ritenere che questo timore non sia realmente fondato. Anzi, fa chiaramente capire che la sua intenzione è esattamente l'opposta, cioè fare tutti gli sforzi affinché tutti quelli che veramente hanno il desiderio dell'unità sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla pienamente. Benedetto XVI si sente profondamente responsabile dell'unità e pensa naturalmente a chi si trova oggi ancora in rottura con la comunione ecclesiale, ma pensa anche a chi si trova in tensione all'interno di essa e invita tutti all'apertura reciproca nell'unità della stessa fede. Ricorda che, come non si possono considerare proibiti o dannosi i libri liturgici più antichi, così nessuno ha il diritto di considerare negativamente quelli rinnovati. Chiunque si volesse quindi appellare al motu proprio per accendere tensioni, invece che per alimentare lo spirito di riconciliazione, ne tradirebbe radicalmente lo spirito. Benedetto XVI ci ha spiegato che la corretta lettura del Concilio Vaticano II deve insistere sulla continuità piuttosto che sulla rottura. Anche la coesistenza delle due forme di un unico rito liturgico si deve interpretare in questa linea. Il nuovo si inserisce vitalmente sul precedente senza rifiutarlo. Il Papa afferma in modo reciso che il timore che il documento intacchi l'autorità del Concilio è un timore infondato. Anche nella recente esortazione post-sinodale Sacramentum Caritatis ha ricordato il benefico influsso che la riforma liturgica attuata a partire dal Concilio ha avuto per la vita della Chiesa. Del resto, lo vediamo celebrare continuamente, solennemente, secondo il rito rinnovato. Non abbiamo dunque alcun motivo di temere. Benedetto XVI non ci farà tornare indietro, ma ci conduce in avanti, tenendoci ben inseriti nella continuità del cammino storico della Chiesa. Un andare in avanti che mira anzitutto a progredire, come persone e come comunità, nella profondità dell'incontro con Dio.
Questo era il commento di padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, nostro direttore generale, commento al motu proprio data, la lettera apostolica sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, lettera apostolica motu proprio data, pubblicata oggi da Benedetto XVI. Noi continuiamo a parlarne con due ospiti che ci hanno raggiunto in diretta telefonica. Io saluto Don Salvatore Vitiello. Buon pomeriggio, Don Salvatore.
A voi e a tutti i nostri radioascoltatori.
Don Salvatore Vitiello, docente di introduzione alla teologia presso la Cattolica, l'Università Cattolica del Sacro Cuore qui a Roma, collabora tra l'altro anche con l'agenzia Fides. E con noi c'è anche il professor Giovanni Maria Vian, che saluto. Professor Vian, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Docente di filologia patristica alla Sapienza di Roma, tra l'altro è collaboratore anche del quotidiano Avvenire, membro del Pontificio Comitato Scienze e Storiche. Don Vitiello, le faccio subito una prima domanda. Qualcuno aveva ipotizzato, prima che uscisse questo documento del Papa, che si trattasse di un provvedimento restrittivo. Sembra invece un provvedimento che allarga le possibilità liturgiche.
Sì, assolutamente non si tratta di un provvedimento restrittivo, ma di un allargamento delle possibilità di celebrare la sacra liturgia. E in particolare credo che si possa leggere questo intervento secondo la già reiterata posizione ratzingeriana dell'allargamento della ragione. Il Papa Ratzinger al convegno della Chiesa italiana a Verona aveva detto che era giunto il momento di allargare gli spazi della razionalità, aprendoli a tutto quel mondo laico che non si identifica evidentemente con la confessione cristiana della fede, ma che tuttavia è aperto ad alcuni valori. Credo che questo principio che il Papa ha enunciato in maniera così lucida per recuperare l'uso retto di ragione in ogni ambito del dialogo, questo allargamento possa essere chiaramente applicato anche a questo provvedimento liturgico disciplinare. Si tratta di non restringere nulla nella celebrazione, ma di allargare la possibilità che altri fratelli che sono in piena comunione con la Chiesa di Roma, in piena obbedienza al Papa e ai Vescovi, soltanto desiderano celebrare con in una forma diversa del medesimo rito romano possono farlo liberamente, e credo che nessuno debba temere o debba aver paura della libertà. Laddove si amplia la libertà si deve senz'altro gioire, perché oggi la Chiesa è più libera e non è meno libera, e questo è molto importante, credo.
Don Vitiello, come leggere dunque questo provvedimento nel contesto del Magistero di Benedetto XVI?
Ma certamente c'è un filo rosso che lega questo provvedimento all'ormai storico discorso del 22 dicembre 2005 alla Curia Romana, quando il Papa, facendo un lungo discorso molto ampio di auguri alla Curia Romana, fece l'intervento ormai divenuto, ripeto, storico sull'ermeneutica del Concilio Ecumenico Vaticano II, cioè ci sono due ermeneutiche contrapposte, quella della discontinuità e della rottura, che il Papa ha chiaramente detto essere erronea, perché foriera di equivoci, di disorientamento nel popolo, perché nella Chiesa non possono esserci rotture, la Chiesa è un unico corpo mistico che nei secoli cammina nella storia, e in essa ci sono giustamente riforme, se si vuole anche usare la parola aggiornamenti, progressi, evoluzioni. Io preferisco come teologo dogmatico usare la parola sviluppo, perché il termine evoluzione dice di qualche salto, il termine sviluppo dice invece di una continuità di un corpo che vive e si rinnova. Tuttavia dentro questo sviluppo non si danno fratture, dunque il Papa in quel discorso famoso ha dichiarato con grande chiarezza e limpidezza che l'ermeneutica della discontinuità e della rottura nella Chiesa e la famosa ermeneutica dello spirito conciliare non ha portato frutti, mentre silenziosamente il Papa ha detto in quel discorso l'ermeneutica della riforma sta portando i propri frutti dopo 40 e oltre 40 anni, per cui alla luce di quel discorso lì si può interpretare questo motu proprio. Ritengo che laddove il Papa afferma, questa è una novità grandissima, anche a livello linguistico dobbiamo correggere, noi teologi e i liturgisti dovranno farlo altrettanto, il linguaggio, che non si tratta di due riti, il rito di San Pio V e il rito di Paolo VI, ma si tratta di un unico rito in due forme, una ordinaria, Paolo VI, e una straordinaria, Pio V, Beato Giovanni Vigesimo III, beh, credo che qui ci sia una riforma linguistica che è molto molto importante, cioè ecco. Il Papa sta ricucendo, certo, anche liturgicamente il preconcilio e il postconcilio.
Questo è un punto molto importante, Don Vitiello, e chiedo invece al professor Vian, anche a lei chiedo qual è un po' la continuità tra questo documento e il magistero di questi 2 anni e più di pontificato di Benedetto XVI, ma anche le chiedo di spiegare le polemiche che hanno preceduto la pubblicazione di questo motu proprio, secondo lei.
Il documento e la lettera che lo accompagna, perché c'è anche questo aspetto che non è consueto, è una lettera apostolica in forma di motu proprio che il Papa però ha voluto accompagnare con una sua lettera personale di spiegazione del documento stesso, e ha voluto addirittura presentare la settimana scorsa a un gruppo numeroso, personalmente a un gruppo numeroso di autorevoli esponenti dell'Episcopato mondiale, quindi c'è anche questo particolare che va sottolineato. È un documento in continuità, come lei diceva bene, con il magistero di Papa Benedetto, un magistero che si sta profilando come un servizio alla pacificazione, alla riconciliazione. Questa sembra essere una delle chiavi di lettura del pontificato, di questi primi 2 anni di pontificato. Al di là di tutte le polemiche che ci sono state, ci sono e ci saranno sicuramente, polemiche che tuttavia prescindono purtroppo dalla realtà dei fatti, polemiche preventive che hanno alzato un polverone prima ancora che questo testo fosse conosciuto. Del resto è una notazione che fa il Papa stesso nella sua lettera.
Ecco, professor Vian, come è nato secondo lei questo luogo comune, appunto, di un Benedetto XVI che in qualche modo contrasta il Concilio Vaticano II? Poco fa Don Vitiello citava il discorso alla Curia del 22 dicembre del 2005, lei stesso, professor Vian, lo ha citato in un editoriale apparso ieri, mi pare, sul quotidiano Avvenire, sì. Eppure certi luoghi comuni rimangono.
Sì, è questa caricatura di Ratzinger come grande inquisitore, che deriva, io credo, dal ruolo che il cardinale arcivescovo emerito di Monaco e Frisinga si vide appiccicato poco dopo l'arrivo a Roma, e che lo ha accompagnato nei 23 anni di servizio, al quale lo ha chiamato e lo ha fermamente mantenuto, nonostante le stesse insistenze di Ratzinger che voleva ritirarsi, Giovanni Paolo II. E quindi un cliché precostituito che spiega molti atteggiamenti della stampa, soprattutto della stampa, ma comunque dei mezzi di comunicazione sociale in generale. Per fortuna mi pare che i fedeli cattolici, gli altri cristiani, insomma in generale l'opinione pubblica sappia andare al di là. Certo, resta la responsabilità di chi i media li possiede e li usa, quindi un richiamo anche alla responsabilità sarebbe necessario da questo punto di vista. E comunque nulla, diciamo, di nuovo rispetto a un'abitudine che viene ormai da lontano, cioè quella di presentare Ratzinger come un arcigno inquisitore, quando è tutt'altro. Insomma, basta sentirlo parlare, basta leggere i suoi testi, sono piani, discorsivi, convincenti.
Soprattutto puntano alla riconciliazione come questo. Un'ultima domanda per entrambi.
È il nome stesso del Papa che ha scelto, insomma è significativo, il motu proprio è molto bello perché c'è un ripercorrere tutta la storia, anche il titolo, sono molto attenti nei documenti pontifici, Summorum Pontificum, sono le prime parole, Summorum Pontificum cura, e si risale addirittura a Gregorio Magno, i vari predecessori fino a Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, ma sotto c'è l'Opus Dei, l'opera di Dio, cioè la liturgia benedettina, nulla anteporre a Cristo, nulla anteporre alla celebrazione dei misteri divini, questo è il grande richiamo di questo, certo, di questo motu proprio, a mio avviso.
Ecco, al di là appunto della importante riforma dal punto di vista tecnico. Ecco, per chiudere, abbiamo poco tempo, a entrambi i nostri ospiti, Don Salvatore Vitiello e il professor Giovanni Maria Vian, chiedo, secondo voi, come verrà accolto questo documento, che previsioni si possono fare? Don Vitiello.
Ma molto semplicemente è un grande appello di obbedienza innanzitutto a noi sacerdoti e ai vescovi, perché mostrare un volto unito. Credo che la grande sfida di queste prossime ore, giornate e settimane sia mostrare al mondo il vero volto della Chiesa, che è una santa cattolica apostolica unita a Pietro. Quindi i vescovi dovranno dare l'esempio anche ai loro presbiteri di profonda unità col vescovo di Roma, con Pietro, e se noi daremo questo esempio di grande unità, anche il mondo dei media si allineerà e recepirà il documento secondo il suo vero spirito, senza far leva su possibili dissensi che qualcuno potrebbe anche avere, magari nel foro interno, ma che è tenuto secondo l'esortazione della stessa Congregazione per la dottrina della fede sulla vocazione ecclesiale del teologo, che ovviamente si può anche applicare al pastore, senza esprimerli, senza creare fratture indebite che in questo momento assolutamente non favorirebbero la giusta recezione. Quindi la prima vocazione è quella all'obbedienza e all'unità che i vescovi e i sacerdoti sono chiamati a in qualche modo vivere come esempio anche verso i fedeli laici, favorendone la ricezione. Questo è il mio avviso.
Ecco, professor Vian, secondo lei?
Io credo che sia proprio un richiamo, come sta facendo Papa Benedetto da 2 anni e più, all'unica cosa necessaria a Dio, all'attenzione verso Dio, alla meditazione, alla celebrazione dei misteri divini, quindi alla liturgia, che deve essere, che è espressione, secondo il classico detto che è ripreso nel motu proprio, lex orandi, lex credendi, che ha trovato conferma nella storia del cristianesimo, cioè la preghiera è espressione della fede, quindi è un richiamo perché la liturgia, ogni liturgia nella pluralità delle sue forme, ce ne sono tante, anche in Occidente, pensiamo al rito ambrosiano, al rito mozarabico in Spagna, sono tutti riti che si esprimono in lingua latina, pensiamo alle grandi liturgie orientali, ma anche alle particolarità, ci sono dei cenni molto belli alle comunità monastiche, a gruppi che scelgono di vivere in modo più radicale la sequela, come si dice, l'andar dietro a Gesù, ecco, è un richiamo a guardare a Cristo, all'unica cosa, all'unica persona necessaria, a quella persona che cambia la vita, il Papa lo sta dicendo, che cambia la vita con gioia.
Grazie davvero al professor Vian. Professore, buon pomeriggio ancora.
Grazie, grazie a lei.
E grazie anche a Don Salvatore Vitiello.
Grazie a voi, un saluto anche all'amico professor Vian, arrivederci.
E siamo in chiusura di questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato a un commento del motu proprio Summorum Pontificum di Benedetto XVI. Grazie ad Alessandro Gisotti in redazione, a Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, c'era Vincenzo Proto in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.